Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, bentornate, bentornati a Sui Generis, donne e altre stranezze in onda tutti i lunedì dopo le notizie delle 10.30. Rimarremo insieme fino alle 11.30 all'incirca. Tutte le nostre puntate le trovate in podcast sul sito www.radiopopolare.it. I nostri contatti 331-621-4013 per sms e telegram, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. Un saluto da Elena Mordiglia. Un'ora insieme concluderemo come sempre, come insomma adesso è diventata quindicinale questa bellissima rubrica di Clarice Trombella che ci presenta in ogni puntata di Sui Generis, adesso in ogni due puntate di Sui Generis, un artista. E la volta di oggi, e tra l'altro è l'ultima rubrica musicale della nostra Clarice, perché noi settimana prossima concludiamo, quindi questa è la nostra penultima puntata, l'ultima con Clarice Trombella, che oggi ci presenta un artista davvero straordinaria, chi sia io che lei amiamo moltissimo. Questo vabbè è meno interessante, ma speriamo insomma che interessi anche a voi, che piaccia anche a voi, ed è Lasa De Sela. Andremo poi a parlare di aborto all'inizio della stagione, insomma tempo di bilanci, siamo a giugno, la stagione è finita, un anno radiofonico intero con Sui Generis, e all'inizio dell'anno mi chiedevo quante volte bisognerà ancora andare a parlare di aborto all'interno di una trasmissione che parla di questioni di genere. Beh, tante volte bisogna parlarne spesso, e noi ci torniamo a partire da una storia di cui vi abbiamo già parlato in un'altra puntata di Sui Generis, che risale a settembre 2020, quando diversi giornali e diverse radio avevano riportato questa notizia agghiacciante del cimitero dei feti al Flaminio. Ne avevamo parlato anche qui a Radio Popolare, nel cimitero Flaminio di Roma, dove era state trovate appunto questo cimitero fatto con delle tombe, delle lapidi che riportavano il nome delle madri che avevano abortito. Da lì è partita tutta una mobilitazione che ha portato a una campagna che oggi vi andiamo a raccontare, che si intitola Libera di Abortire, un titolo semplice, immediato dovrebbe essere, insomma anche logico, ma andiamo a vedere che cos'è questa campagna, come si può sostenere e che cosa si chiede. Nella prima parte di trasmissione invece ci spostiamo di molto, andiamo in Afghanistan per andare a vedere un po' come funziona la resistenza, possiamo chiamarla così, la resistenza delle organizzazioni laiche e progressiste guidata da donne in Afghanistan. Una storia, un aspetto dell'Afghanistan che ancora non si conosce bene, ma che è importantissimo perché continua a tenere vivo quello che è un pezzo fondamentale della società civile afghana, ancora più importante oggi in vista del ritiro delle truppe della NATO. Ci andiamo tra pochissimo con delle attiviste di un'associazione che probabilmente molte di voi conosceranno, che si chiama CISDA, tra pochissimo a Sui Generis. Cominciamo allora questo viaggio di Sui Generis in apertura di puntata oggi, andando fino in Afghanistan, e ci andiamo appunto con due voci, due attiviste di CISDA a cui diamo il benvenuto. Cristiana Cella, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno Elena, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Cristiana e Gabriella Gagliardo sull'altra linea. Buongiorno Gabriella.
Buongiorno, grazie di averci chiamato.
Buongiorno, è un piacere, insomma, e ci sono tante cose di cui parlare in questi purtroppo pochi minuti insieme. Allora, la prima cosa che io vi chiederei di raccontarci, così come preambolo alla nostra chiacchierata, chiederei a Gabriella di raccontarci che cos'è CISDA, che cosa fate, di cosa vi occupate.
Il CISDA è nato intorno al 1999 come una rete di donne, di gruppi che avevano avuto contatto in vari modi con donne afghane impegnate, e in particolare con le donne di Rawa, che è un'organizzazione, si chiama Organizzazione Rivoluzionaria delle Donne Afghane, che forse alcuni ascoltatori speriamo già conoscano. E da questo contatto è nato il desiderio di costituire in Italia un coordinamento stabile. CISDA vuol dire Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane. Ci siamo anche costituiti come ONLUS qualche anno dopo, nel 2004, e questo ci permette anche di dare dei sostegni, un sostegno economico a volte attraverso progetti che le donne afghane stesse ci propongono, ma soprattutto il nostro è un coordinamento che cerca di dare sostegno politico, oltre che economico, soprattutto politico, perché anche i progetti di tipo umanitario che RAWA o le altre associazioni che man mano con cui man mano abbiamo fatto rete, che sono lì in Afghanistan, le associazioni propongono attività che si rivolgono alle donne afghane, le coinvolgono, le fanno essere protagoniste su questioni che partono dai bisogni essenziali, prima di tutto l'alfabetizzazione, l'istruzione, ma anche la sanità, anche il lavoro. E sono in tutti i settori, sono piccoli progetti, ma sempre questi progetti che appaiono, diciamo, umanitari, hanno un progetto politico alle spalle. Io direi che forse la cosa che caratterizza poi il CISDA è il fatto che noi abbiamo deciso in tutti questi anni di continuare questo rapporto con le donne afghane, è proprio l'avere attraverso di loro compreso che la questione dell'oppressione delle donne è una questione essenziale per tenere insieme tutto il sistema, diciamo, di sfruttamento, di oppressione, sia all'interno dell'Afghanistan sia a livello dei rapporti, delle relazioni internazionali, e non solo è al centro del problema, ma soprattutto è al centro della possibile soluzione. Quindi vedere come queste organizzazioni agiscono, riescono ad avere una progettualità politica di ampio respiro e concretizzarle in azioni anche molto locali, anche molto concrete, piccole, in cui è possibile cooperare, per noi è sempre stata una grande fonte di ispirazione. Quindi il nostro compito fondamentalmente è quello di cercare di portare qui in Italia, in Europa, l'esperienza di lotta che loro hanno, e questo possa aiutare i movimenti qui sia ad avere una maggiore consapevolezza della realtà all'interno dell'Afghanistan, ma anche della realtà delle relazioni internazionali in cui anche noi siamo soggetti attivi, e sia della questione del femminile e di come sia possibile in tutte queste situazioni, anche nelle più estreme, nelle più diciamo schiacciate che come l'Afghanistan, sia sempre possibile trovare delle strade per lottare, mm-hmm. e non ci si possa arrendere.
Certo, e allora andiamo a vedere più da vicino proprio questa società, queste donne che ci sono in Afghanistan e che sono un po' le vostre interlocutrici. Abbiamo parlato in apertura della resistenza di queste organizzazioni laiche progressiste guidate da donne in Afghanistan che molto fanno sul territorio. Cristiana, andiamo a raccontare un po' di quali realtà stiamo parlando e anche di resistenza rispetto a che cosa? Cosa c'è oltre a loro?
Dunque, ecco, la storia della lotta delle donne afghane è una sorta di trama, no? Di percorso che passa attraverso i 40 anni di disastri afghani, perché per esempio RAWA viene fondata nel 77 e quindi tutte le varie vicissitudini, cambiamenti politici, eccetera, sono stati attraversati da queste donne che hanno un grande coraggio, ma anche una grande intelligenza, perché tutto quello che loro fanno si adatta, cioè hanno molti campi di battaglia sui quali muoversi, perché la situazione delle donne comunque è andata sempre peggiorando ed è disastrosa. Se pensate che l'87% delle donne ha subito violenza, che i matrimoni forzati sono l'80%, quelli di bambini il 56%, cioè a parte una piccola elite di persone nelle città, la condizione delle donne significa non avere nessun diritto. Quindi si parte veramente da una situazione tragica, molto molto difficile. e queste donne, a seconda del campo che scelgono, fanno cose diverse. C'è AUCA, per esempio, che si occupa delle donne vittime di violenza, e quindi c'è tutto un discorso sulla legalità, perché le donne non hanno giustizia, è difficilissimo avere giustizia, quindi hanno delle avvocate che si occupano di queste donne, hanno uno shelter per la protezione, un po' come succede qui. Ovviamente la struttura è sempre la stessa, anche se là è veramente molto più drammatica. Quindi si occupano di questo settore, cioè che si occupa di ragazzi e di ragazze come Asseco, che è un orfanotrofio dal quale ogni volta che noi ci andiamo ci sentiamo veramente rifiorire in questo posto, perché sono veramente la possibilità per delle bambine di diventare delle straordinarie donne, avere tutte le possibili strade per affermare se stesse. Altri si occupano del partito Ambassadori di politica, è l'unico partito democratico, e ci sono donne che si espongono, cioè sono donne lotte diverse, diciamo, no? Che poi confluiscono tutte, sono tutte verso lo stesso scopo, ma si muovono diversamente. Ci sono quelle che sono molto esposte, come se la Ega Pharma, la Lai Joy, che sono anche figure conosciute qui da noi in Occidente, che fanno una vita molto difficile, ovviamente, soprattutto adesso che i talibani si sono lanciati in questa campagna di omicidi mirati sulle donne. E poi c'è Rawa da tutti questi anni è un'organizzazione clandestina, sono un migliaio di donne sparse per tutto il paese e fanno un lavoro straordinario di base, molto capillare, cioè noi abbiamo visitato e siamo stati con loro, e questo è il grande privilegio, diciamo, del lavoro del CISDA, che ormai dopo 20 anni ha costruito una rete anche affettiva, quasi familiare con queste persone, di grande fiducia, cioè loro si fidano di noi e quindi ci portano, anche essendo loro clandestine in pericolo, ci portano a vedere questi piccoli miracoli di resistenza, che sono magari dei villaggi dove c'è una scuola per ragazze, dei villaggi dove c'è un piccolo ospedale, in mezzo magari a situazioni dove c'è l'ISIS a 60 chilometri e i talibani a 10, insomma in mezzo a questo disastro riescono a costruire questi piccoli spazi proprio di resistenza, e da cose piccole ne nascono di molto grandi. Noi abbiamo visitato questo progetto Zafferano, che è un piccolo campo di zafferano bellissimo, con tutti questi fiori viola, e 12 donne che hanno cambiato la loro vita perché hanno imparato un lavoro e imparano a leggere e a scrivere. Ed è una forza straordinaria vedere queste donne così felici, perché poi le altre donne del villaggio vogliono fare la stessa cosa, quindi c'è questa consapevolezza sui propri diritti, la consapevolezza di poter cambiare, che non è una cosa che cade dal cielo, che tutte le donne devono vivere in questo modo tremendo come vivono là, senza nessun diritto, ma che è possibile ottenerli. E quindi da lì, da questo lavoro, nascono altre attiviste, loro lavorano per il futuro, per costruire una classe di donne e di uomini capace di togliere l'Afghanistan da questo disastro, dal fondamentalismo, da 30 anni di fondamentalismo, dall'occupazione, dalla guerra.
In questo quadro, Cristiana, ti chiederei anche di dirci un po' come voi dall'Italia vedete il futuro, come loro lo vedono invece da lì, anche appunto in vista del ritiro delle truppe della NATO.
Guarda, purtroppo la situazione dell'Afghanistan, anche prima del ritiro delle truppe, era già disastrosa, cioè i talibani comunque hanno vinto, hanno quasi il 70% del paese sotto il loro controllo, l'altra parte del paese sotto i signori della guerra, che se possibile sono peggio o uguali a loro, che sono quelli che poi sia da una parte che dall'altra l'Occidente ha sempre foraggiato, ha sempre sostenuto per i suoi fini geopolitici, e che hanno preso in mano il paese. Quindi chiaramente il momento in cui se ne vanno le truppe è un momento delicato e più difficile, perché i talibani si sentono vittoriosi se arriveranno a prendere anche proprio tutto il Parlamento nelle loro mani, come era negli anni 90, sarà veramente un disastro, o sarà comunque insieme tra signori della guerra e talibani comunque una situazione veramente difficile. Probabilmente gli americani comunque se ne vanno, ma lasciano tutta una serie di cose, nuove basi, e i contractors, e le truppe della CIA, quindi un controllo ci sarà il controllo economico, perché l'Afghanistan non sta in piedi senza i soldi dell'Occidente, quindi forse questo sarà come un guinzaglio per tenere a bada i talibani, però la situazione è brutta, e noi quando gli abbiamo chiesto ma come si farà, e loro sono molto filosofiche, ci hanno detto vabbè, noi abbiamo passato 40 anni uno dietro l'altro, talibani, russi, guerra civile, affronteremo anche questo, non vi preoccupate, ce la faremo anche questa volta, no?
E voi sarete lì anche a raccontarlo. Allora, sia Cristiana che Gabriella fanno parte di un collettivo, che è il collettivo promotore della staffetta femminista che legherà l'Italia con l'Afghanistan, e che io chiederei a Gabriella di raccontarci, un progetto insomma complesso e importante proprio come ponte tra i due paesi.
Grazie, sì. Diciamo che questa proposta ci è arrivata proprio come un regalo dall'esterno, da alcune donne che erano entrate in contatto con noi per una proiezione di un film una volta, e che, con cui insomma abbiamo ripreso i rapporti, e quindi c'è un gruppo promotore a Monza fondamentalmente, e sono loro che hanno proposto al CISDA di fare insieme questo percorso, che è un percorso simbolico ma anche molto concreto. E loro dicono: ci sono 7.000 chilometri da Monza a Kabul, e in questa rotta, è la rotta che i migranti fanno per fuggire dal paese, come anche da altre, attraverso la rotta balcanica. Gli afghani sono la seconda comunità di migranti, di rifugiati al mondo in questo momento, quindi su queste rotte incontriamo gente che fugge da situazioni di cui qui magari non si sa molto, non sappiamo fino a che punto sia in la situazione nel loro paese, ma l'effetto è che vengono qui. Quindi facciamo il contrario, prendiamo noi proprio come staffetta di donne, quindi proprio una staffetta femminista, perché questi gruppi promotori, cioè queste persone che hanno preso questa iniziativa, hanno questo tipo di esperienza alle spalle, un'attività nei centri antiviolenza qui in Italia, un'attività con i migranti, lotta contro i respingimenti, quindi gente di questo ambito, hanno detto: forse vale la pena che noi facciamo questo viaggio a ritroso, lo facciamo simbolico, inventiamo 7 tappe in questi 7.000 chilometri, ogni 1.000 chilometri un gruppetto si prende la responsabilità di sostenere una donna che in Afghanistan sta cercando di uscire dalla sua situazione di oppressione, di violenza, e si sta ricostruendo una sua autodeterminazione. Quindi in qualche modo la adottiamo, diciamo, con un piccolo sostegno economico attraverso queste associazioni che il CISDA conosce bene e che possono, diciamo, sostenere la donna, aiutarla a costruirsi il percorso, e anche aiutare noi, aiutare i gruppetti della staffetta a comprendere che cosa succede lì veramente sul terreno, cioè quindi da avere una consapevolezza diversa di che cosa sia l'importanza, diciamo, della lotta per i diritti delle donne in un sistema che globalmente va rovesciato, va cambiato, e proprio fare questo a partire dalla lotta delle donne per affermare i propri diritti all'autodeterminazione. E quindi si sono formati dei gruppetti, e diciamo che non ci aspettavamo che fosse così veloce, che in pochissimo tempo addirittura abbiamo più adesioni di quelle che avevamo immaginato, e quindi stiamo già pensando ad altre tappe simboliche all'interno dell'Afghanistan. Poi in un futuro, quando sarà possibile di nuovo fare le nostre delegazioni, come spiegava prima Cristiana, il CISDA ha sempre fatto anche più di una volta all'anno una delegazione in Afghanistan per andare a visitare direttamente i luoghi dove le nostre compagne afghane svolgono la loro attività politica e sociale, ma in questa fase con la pandemia siamo fermi. Adesso forse riusciremo a far venire almeno una delegata di Rawa in Italia a settembre, se riusciamo ad avere il visto, perché è tutto veramente molto molto difficile, sia per i problemi appunto sanitari sia per i problemi politici, però l'abbiamo sempre fatto in questi anni, quindi anche la staffetta femminista spera, diciamo, di riuscire a portare lì qualcuno anche fisicamente in questa rotta. Per il momento è solo un'adozione, diciamo, a distanza, un sostegno simbolico all'autodeterminazione di queste donne, è un cercare quindi attraverso questo, questo contatto di comprendere meglio tutte queste dinamiche e come la lotta per i diritti delle donne lì sia un'altra faccia della medaglia della lotta per i diritti delle donne e per la trasformazione radicale del nostro sistema anche qui in Italia e in Europa, e quindi riuscire proprio a conoscersi, a comunicare, ad accompagnare i passaggi, perché se non ci si scontra con le difficoltà reali sul terreno per riuscire ad affermare dei diritti, non si capisce fino in fondo il sistema come funziona e quali possono essere le strade per trovare, per costruire delle trasformazioni. E quindi un tentativo proprio di comprendere, di fare rete. Già hanno aderito, come dicevo, diversi gruppi, a volte sono persone che fanno parte dello stesso ambito, per esempio non so, ha subito aderito il CADOM, che è il centro antiviolenza di Monza, ma anche hanno aderito delle giuriste o delle psicologhe transculturali che si occupano sia della violenza sulle donne sia della questione migratoria. E c'è l'ARCI, Scuotivento di Monza, l'AMPI di Monza, un ponte per il Comitato di Milano e Monza, addirittura il Teatro Alfio Puccini di Milano, un'intera scuola, un istituto comprensivo a Monza, quello di Via Correggio, ha adottato anche loro, hanno scelto di partecipare a questa staffetta, e questo comporterà quindi nel corso dei prossimi mesi, soprattutto del prossimo anno, una serie di poi iniziative concrete per poter con le persone coinvolte che sono magari le 12 che si sono prese questa responsabilità di ogni staffetta, ma anche tutto quello che c'è dietro a queste persone, quindi il loro ambiente di lavoro, il loro territorio, il loro ambiente anche di impegno sociale e politico, riuscire a condividere quello che riusciamo a portare qui dell'Afghanistan e a permettere a loro anche di avere uno scambio diretto, se possibile, magari anche online. Abbiamo già provato a fare qualche incontro con qualcuna delle compagne lì perché loro potessero sentire direttamente la loro voce e avere una possibilità di confronto. Quindi lavoreremo in questa direzione.
C'è tantissimo da raccontare in questo percorso che, appunto, abbiamo detto parte da Monza, quindi qui alle porte di Milano, passa attraverso la rotta balcanica, si ferma a Istanbul ad esempio, che in questo momento insomma è una meta, è una tappa particolarmente importante. Ricordiamo il recesso della Turchia dalla Convenzione di Istanbul, per cui è particolarmente importante passare da lì, arriva in Iran, si ferma a Teheran e poi arriva fino in Afghanistan a Kabul. Quando parte la staffetta?
Alcuni gruppi sono già partiti, cioè ci sono già 6 gruppi che hanno abbinato il gruppo a una donna, la storia, quindi hanno già iniziato anche il sostegno economico, questo piccolo sostegno che sono 50 euro a persona all'anno, quindi il gruppo insieme riesce a sostenere una donna, ma abbiamo scelto proprio una modalità leggera dal punto di vista economico per permettere a chiunque di aderire, ma soprattutto lasciare spazio invece a tutto il lavoro più politico. E in queste tappe che tu giustamente citavi anche come tappe nei luoghi geografici che abbiamo disegnato per ora simbolicamente sulle cartine, sicuramente ricordavi Istanbul, è particolarmente significativo per noi anche come CISDA, perché il CISDA da alcuni anni sostiene anche le donne curde, in generale la lotta delle curde, e l'abbiamo scelto di fare proprio perché sono state le donne afghane a chiederci di facilitare il rapporto con le curde, hanno tra di loro dei grossi legami, una grossa solidarietà, sostegno reciproco, quindi è stato molto bello anche per noi essere in qualche modo coinvolti in questa storia che per noi è nuova e diversa, che ha portato anche alcune delegazioni del CISDA in Turchia quando è stato possibile nel Kurdistan turco, ma anche qualche volta in quello iracheno, quindi stiamo cercando un pochino di seguire anche questo, ed è una questione importante anche per tutte le politiche migratorie dell'Europa, con tutti i finanziamenti che l'Europa sta dando alla Turchia per bloccare l'afflusso di migranti in Europa, e anche su per la questione che ricordavi della Convenzione di Istanbul, che è da cui la Turchia ha scelto di uscire, e questo sembra non turbare affatto diciamo i finanziatori europei, perché venga fatto il lavoro
assolutamente gravissimo.
Turchia oltretutto ha un ruolo importante anche in Afghanistan. Adesso, per esempio, recentemente gli è stato affidato, quando la NATO andrà via, il controllo dell'aeroporto, ad esempio, ma questo è soltanto un aspetto militare, diciamo, di controllo poliziesco, diciamo, dell'aeroporto, ma in realtà sia la Turchia che altri paesi intorno all'Afghanistan tutti hanno i loro interessi strategici, tutti hanno i loro pezzi, diciamo, di partiti fondamentalisti di appoggio all'interno del paese. Purtroppo le nostre compagne conoscono molto bene che certo. Bisogna distreggiarsi tra tutte queste forze.
Certo, allora io vorrei ricordare il sito www.cisda.it, sul sito trovate tutte le informazioni anche per seguire questa staffetta femminista. Io vi ringrazio moltissimo, grazie a Cristiana Cella e grazie a Gabriella Gagliardo per essere stata con noi e averci portato in Afghanistan. Grazie.
Grazie Elena, arrivederci, ciao.
Arrivederci.
Arrivederci e ringraziamo le nostre ospiti e facciamo una tappa, aggiungiamo una tappa a questa staffetta femminista. Lo facciamo per andare ad ascoltare una canzone di Aya Nakamura, che è una cantante maliana naturalizzata francese e che ha di recente pubblicato questa canzone che si intitola Copine, che vuol dire amiche, quindi insomma forse può essere una tappa ulteriore che passa dal Mali, un po' fuori mano ma interessante.
J'suis pas ton plan bête, t'as maté la fessée. J'réponds à tes appels, tu crois que j'vais la fesser. Moi j'm'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai Joe. Trop tard, trop tard, j'suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard, j'suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. Ah mes copines, ah mes copines. Mais tu es la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. Ah mes copines, ah mes copines. J'veux que bon.
In Italia una donna non è libera di abortire. A 43 anni dalla legge sull'aborto non possiamo ancora accedere liberamente all'interruzione volontaria di gravidanza per colpa del numero altissimo di obiettori, delle violenze fisiche e psicologiche, dell'assenza di informazioni chiare e scientificamente corrette e delle amministrazioni anti-abortiste. Con queste parole si introduce una campagna che vi andiamo adesso a raccontare, che si intitola Libera di abortire, che nasce da un gruppo di persone eterogenee che fanno parte di associazioni associazioni politiche, sociali. Adesso andremo a raccontarvele tutti. Noi tutte abbiamo al telefono due ospiti per raccontarci di che cosa si tratta. Sul primo canale del nostro mixer abbiamo Vittoria Loffi. Buongiorno Vittoria, benvenuta.
Buongiorno Elena, grazie.
Buongiorno.
Mille per l'invito.
È un piacere. Allora Vittoria è tra le promotrici di questa campagna ed è anche la titolare di un podcast di cui abbiamo parlato già qui sui Generis, che si intitola Tette in Su, che è un podcast femminista. Magari dopo diciamo qualcosa anche sul podcast. E sull'altra linea invece abbiamo Francesca Tolino. Buongiorno Francesca, benvenuta.
Eccoci, grazie per l'ospitalità Elena, bello ritrovarci.
È un piacere. Allora, in effetti non so se stai usando il viva voce, se lo stai usando toglilo perché c'è un certo riverbero, per cui...
Atto.
Perfetto, allora mi sembra molto meglio. Francesca, io comincerei da te questa chiacchierata, perché questa campagna Libera di Abortire, di cui andiamo a parlare adesso, nasce da una tua storia molto personale, che, di cui abbiamo parlato anche da questi microfoni, ma che insomma andiamo in qualche modo a ricordare.
Sì, insomma mi avvolgono in un lungo pezzo di carta, mi trasportano non so dove e mi mettono in un freezer. Poi dopo 3 mesi qualcuno mi tira fuori di là e mi mette in una scatolina di legno. Ci sto stretta, ma spingendomi bene alla fine ci riescono e chiudono il tappo. Io dalle fissure del legno qualcosa vedo, ma non molto bene. Arriviamo in uno spazio all'aperto e mi affidano dei tizi parecchio strani. Ce n'è uno vestito di nero che agita un coso da cui esce fumo profumato e dietro di lui altre persone che mi sembra proprio di non conoscere. Provo a sentire, ma boh, dicono frasi senza senso ripetute in loop. Dura un po' e poi se ne vanno tutti. Poi sento altri rumori, qualcuno che sbuffa, che si sporca, non capisco. Mi spostano, mi calano in basso e poi sopra il coperchio atterra qualcosa di pesante, umido e un po' puzzolente. Poi basta, solo buio e silenzio, e inizio a urlare tantissimo. Ecco, questa roba qui ho sognato per mesi dopo aver trovato una tomba a mio nome. Una tomba in un orribile fosse comune al cimitero Flaminio di Roma, con una gelida croce di ferro riportante sopra il mio nome e cognome scritto con un pennarello bianco. Ora, anche se ci hanno davvero provato a seppellirmi viva, per ovvi motivi lì sotto non ci sono io, ma il feto del mio aborto di settembre 2019. Nonostante io abbia più volte chiesto in ospedale che fine avesse fatto il feto, nessuno mi ha mai risposto, nessuno mi ha informato delle procedure, né tantomeno nessuno mi ha domandato il permesso, facendomi firmare, che so, il consenso per la sepoltura e per l'uso dei miei dati personali. Questa storia del cimitero dei feti, presenti in tutta Italia, ha fatto il giro del mondo. Io personalmente ho rilasciato interviste per le più grandi agenzie di stampa internazionali, dal Washington Post ad Al Jazeera. Anche in Italia se ne è parlato molto. Qui però ci si è soffermati soprattutto sul tema della privacy, col risultato di offuscare il cuore della questione, finendo di non raccontare poi qual è la grande verità, ovvero che il cimitero è solo la parte finale di un incubo che inizia quando decidi di voler abortire e che dimostra che ancora oggi troppo spesso in Italia non si possa abortire in modo civile. Fatalità, qualche giorno prima di trovare una tomba a mio nome, io avevo raccontato la mia storia all'Espresso e avevamo lanciato la campagna In nome di tutte, uno spazio in cui poter raccontare la propria esperienza di aborto negli ospedali pubblici di tutta Italia in modalità autonoma, anonima. In poche ore sono arrivate centinaia di storie dell'orrore. Ora, questa non è la sede, non c'è neanche il tempo per raccontare tutta la mia storia, che poi è la storia di tante. Forse mi soffermerei però su alcuni aspetti. Se ci rifletto bene sulle modalità in cui si è svolto il mio aborto, ancora oggi non so dire se sia stato peggio il prima, il durante o il dopo. Del prima voglio ricordare per esempio non solo l'assoluta carenza di informazioni pratiche, tipo cosa fare, dove andare o da chi rivolgermi, ma anche la carenza di informazioni scientifiche chiare e corrette e il numero altissimo di professionisti scorretti che ho incontrato nel mio percorso. Ricordo per esempio quando mi sono recata dalla massima esperta di cardiopatia fetale, che dopo 2 ore, dico 2 ore di ecografia, invece di limitarsi ad attestare la gravità del quadro, ci ha tenuto a farmi un bel discorso sull'immoralità della mia scelta e che dovevo dare una chance a mia figlia. Poi si è scoperto che lei è una famosa neocatecumenale. Poi del prima ricordo l'attesa, questa attesa estenuante di 10 giorni dove per non sentire i movimenti della pancia dormivo in piedi come un cavallo. il durante, ovvero il tempo percorso in ospedale. Mi era stato detto che in ospedale avrei ricevuto adeguato supporto psicologico. Eh sì, infatti ricordo bene la visita dallo psichiatra del pronto soccorso che mi ha detto benissimo che bambini col cuore così vivono molto bene e che anzi proprio lui ne ha un collega così, un medico con moglie e figli, quasi ancora a volermi far cambiare idea. Proprio lui poi sulla mia cartella clinica ha scritto donna sotto psicofarmaci non apta a far la madre. Non feto con gravi malformazioni al cuore. Del durante poi ricordo gli insulti in sala parto, la cosiddetta violenza ostetrica, che una donna è costretta a subire passivamente in quel momento, e il fatto che sia stato l'anestesista, ovviamente obiettore, ad arrogarsi il diritto di scegliere quanto io dovessi soffrire, decidendo di non intervenire e non facendomi la terapia del dolore. Il dopo l'ospedale, la brutalità della visita di dimissione la mattina dopo l'aborto, io trascinata in una stanza con la porta aperta, gli studenti con carta e penna, io a gambe aperte, il sangue e la dottoressa che spottendo mi suggeriva di prendere il Polase. E poi l'assoluta solitudine del dopo, cioè torni a casa senza pancia ma con la quinta di seno perché si sono dimenticati le pasticche per la montata lattea. E punto, la questione è affrontata così, espletamento completato. Ciliegina sulla torta, dopo un anno trovi una tomba riportante il nome e il tuo cognome. Qualsiasi persona può chiamare al cimitero e chiedere in pratica se tu hai abortito nella vita. Ecco, il mio racconto infastidisce tutti. Con grande stupore ho notato che infastidisce addirittura anche i ginecologi che gli aborti poi li fanno, come se io stessi attaccando il loro lavoro, parlandone male, come se gli stessi dicendo che non hanno fatto abbastanza o che non fanno oggi abbastanza. Ecco, lungi di me. Sono arrivata a questa conclusione. Sapete perché il mio racconto infastidisce tutti? Perché la mia, come tutte le storie dell'Espresso, raccontano di un enorme insuccesso. Ovvero, sì, si può abortire in un ospedale pubblico in Italia, sì, è legale, ma come si è costretta a farlo? Da qui quindi la necessità di una campagna come Libera di Abortire, che è una campagna di pressione sulle istituzioni e di informazione pubblica per garantire a tutte le donne il libero accesso all'aborto. E la campagna ruota con un gioco di parole intorno al ma. Quindi ho scelto di abortire ma non ho trovato informazioni chiare, ma da cittadina mi sono sentita completamente abbandonata, ma in tutta la città non c'erano ginecologi non obiettori, ho scelto di abortire ma ci ho messo 10 giorni per farlo, ho abortito ma sono state insultate in ospedale, ma c'è stato qualcuno che ha continuamente provato a farmi cambiare idea, ma l'anestesista era obiettore, ma ho sofferto come un cane, ma mi sono quasi rovinata la vita. Tutto ruota intorno a questo ma, e quindi quando ci chiedono il perché di una campagna sull'aborto ancora oggi è perché una legge c'è ma ci sono mille ma.
La storia che ci hai raccontato, Francesca, è che ti ho lasciato dire da inizio alla fine perché non è possibile intervenire, è una storia che non è purtroppo solo la tua storia, ma più poi si scava, più si chiede, più si domanda, più ci si confronta tra donne, più viene fuori che è una storia comune e condivisa da tante donne. Quella della violenza ostetrica è una piaga, un problema che è assolutamente comunissimo, e questa rende la tua storia ancora più drammatica. E questa campagna appunto si intitola Libera di Abortire. Io chiederei a questo punto a Vittoria Loffi di raccontarci qualcosa di più sulla campagna, quindi quali sono i punti della campagna, che cosa si chiede. Molto del senso di questa campagna è quello di offrire del materiale informativo.
Sì, esatto, Elena, come diceva Francesca benissimo, la campagna parte da delle storie che dimostrano che non stiamo parlando di distopia, non siamo nel racconto dell'ancella, ma è tutto realtà, è tutto concretamente vero, e come dicevi anche tu, noi abbiamo anche creato uno spazio che si chiama Racconta a Libera di Abortire la tua storia, perché abbiamo chiesto che sempre più, speriamo che sempre più donne e persone che accedono al servizio di interruzione di volontaria di gravidanza si sentano così stimolate a raccontare la loro storia, perché è la storia di tutte quando si decide di gestire autonomamente, di provare, perché appunto non è possibile, a gestire autonomamente i propri diritti riproduttivi. Noi siamo partiti rivolgendoci al Ministero della Salute, rivolgendo un chiaro appello al Ministero della Salute, che ha già raccolto più di 5.000 firme, con dei punti ben precisi che sono quasi riassumibili nell'aiutiamoci ad aiutarci nell'esercizio di un diritto. Abbiamo deciso spontaneamente di utilizzare la parola libera e non fare riferimento al tema del diritto in questo campo, in questa campagna, perché per noi è importante ricordare a tutti e tutte che quando parliamo di un diritto lo possiamo esercitare solo se siamo considerati, anche riconosciuti a livello sociale, autonomi e responsabili nell'esercizio di questo diritto, e solo in questo modo può essere libero. Quando parliamo di interruzioni volontarie di gravidanza, nonostante esista una legge che ha decriminalizzato la pratica, non siamo libere, perché ci sono tantissimi ostacoli, primo fra tutti che è il riflesso appunto della storia anche di Francesca, è l'obiezione di coscienza in Italia. Il dato nazionale fa riferimento, tra l'altro, a un dato nazionale vecchio di 2 anni, perché la relazione che il Ministero della Salute deve presentare ogni anno sull'attuazione della 194 è in ritardo ogni anno appunto di 2 anni, quindi facciamo riferimento ai dati del 2018, secondo l'AIGA, che è l'Associazione dei Ginecologi e delle Ginecologhe Italiane per l'applicazione della 194, addirittura i dati contemporanei sono molto più alti di obiezione, ma parliamo comunque di 7 ginecologi su 10, vuol dire che 7 volte su 10 una donna che decide di interrompere la propria gravidanza si sente rispondere no dal professionista sanitario, e in alcune regioni in Italia la situazione è davvero tragica, perché la risposta è no al 100%, nel Molise sono 9 su 10 e per alcuni dati sono addirittura 98%, quindi 10 su 10 ginecologi sono obiettori di coscienza, tant'è che il nostro punto più, diciamo, importante in questo senso è chiedere che venga favorita l'assunzione di nuovi medici non obiettori. Il Ministero della Salute, che è appunto titolare delle competenze in materia, avrebbe la possibilità di creare un fondo in favore delle regioni per indire dei concorsi finalizzati all'assunzione di medici non obiettori, come è stato fatto tra l'altro nella Regione Lazio nel 2015, il che significherebbe anche andare incontro a quei medici che esercitano obiezioni di coscienza perché sostanzialmente vanno in burnout. I dati che abbiamo disponibili oggi ci raccontano che l'obiezione di coscienza non viene tanto esercitata per un credo, per una specifica convinzione religiosa rispettabile, perché appunto c'è un articolo 9 all'interno della 194 che garantisce il diritto del singolo a esercitare obiezioni di coscienza, mentre anche lì sappiamo che ormai in Italia sono intere strutture, violando la stessa legge, a esercitare obiezioni di coscienza. Ma la maggior parte delle volte succede perché appunto i medici che non sono obiettori vengono destinati a praticare solo aborti. Quindi in questo caso noi cerchiamo di trovare una quadra per ribilanciare i diritti di tutti e per riportare al centro il diritto delle donne di scegliere se interrompere la propria gravidanza o meno. Come diceva Francesca, è anche una campagna di informazione. Noi abbiamo realizzato un vademecum che si chiama Libera di Sapere e che risponde a tutte le domande più comuni e a cui nessuno risponde, perché se anche in questo caso possiamo dire che il Ministero della Salute dovrebbe avere il compito di rispondere alle domande come accedere al servizio, cosa devo fare, a chi mi devo rivolgere e se sono minorenne cosa devo fare, se sono straniera tra l'altro cosa devo fare, ecco, a queste domande non risponde nessuno, tantomeno il Ministero della Salute. Se noi cerchiamo sul portale del Ministero della Salute interruzione volontaria di gravidanza, vedremo che ci viene ricordato che al centro dello Stato italiano c'è la tutela della maternità, ma non a che diritti possiamo appellarci quando prendiamo una decisione autonoma e consapevole. Quindi abbiamo provato a sopperire anche a questo, chiedendo però contestualmente che il Ministero della Salute riconosca che questo è un suo compito e quindi inizi a fornire informazioni complete sull'aborto, non solo come accedere, ma anche quali strutture ad oggi garantiscono il servizio, perché mappando le strutture, cosa che non viene fatta dal Ministero della Salute, dobbiamo sempre trovare, come associazioni, come partiti, ad esempio l'AIGA l'ha fatto recentemente, dobbiamo sempre trovare i metodi e le modalità autonome per garantire da noi un nostro diritto che dovrebbe invece garantire lo Stato per legge, di mappare le strutture che garantiscono, perché un altro dato abbastanza critico della situazione del diritto all'aborto in Italia è che qualche mese fa il Comitato Europeo dei Diritti Sociali ha condannato, tra virgolette, l'Italia, ha ripreso l'Italia perché esiste una peculiarità tutta italiana quando parliamo di violazioni del diritto all'aborto, cioè la mobilità regionale. non avendo dati così alti di obiezione di coscienza e non sapendo quali strutture lo garantiscono, abbiamo donne che devono peregrinare per le regioni italiane per trovare quel singolo ginecologo non obiettore che le garantirà un accesso a un servizio che, come diciamo sempre, è suo di diritto. Quindi non è poi non è solo una questione di diritto, è una questione proprio di disservizio rispetto all'utente, un utente che viene mappato nelle sue minime caratteristiche, perché la relazione sulla 194 racconta tutte le caratteristiche delle donne che accedono in un anno al servizio di IVG, il loro lavoro, l'età media, l'occupazione, lo stato civile. Questo non viene fatto per i medici che invece dovrebbero garantire un servizio, anche in questo senso evidenziando una gravissima mancanza di informazioni. Un altro punto che per noi è molto importante è anche rendere obbligatori dei progetti continuativi di informazione sulla sessualità e affettività delle scuole. Non tanto perché vogliamo ridare l'idea che un aborto che è causato da una mancata contraccezione sia un aborto di serie B, come spesso ci viene detto. Noi veniamo da due giornate di mobilitazione nazionale della campagna Libera di Abortire, dove abbiamo organizzato banchetti per tutta Italia per raccontare la nostra campagna, far firmare l'appello e raccontare anche il vademecum Libera di Sapere. E tra le conversazioni più interessanti c'è stata anche lo scambio con alcune ragazze che non solo rimanevano colpite dal fatto che ci fosse la necessità di una campagna sull'aborto oggi in Italia, visto che comunque è abbastanza comune sapere che c'è una legge, ma anche il fatto che una mancata prevenzione possa portare a un aborto che a livello di stigma, a livello di narrazione collettiva non è giustificato. Per noi non è questa l'interpretazione, l'interpretazione è che garantire un'informazione sulla sessualità e l'affettività nelle scuole, in tutti i cicli dell'istruzione, e parlare anche della legge, parlare anche della 194, di come si accede a un'interruzione volontaria di gravidanza e che cosa comporta, significa avere un individuo che è informato, consapevole e è autonomo nella gestione di se stesso, qualsiasi sia la decisione e la situazione in cui si troverà. E questi sono i punti principali dell'appello che abbiamo elaborato al Ministero della Salute. Ma un'altra parte importante della campagna è anche il racconto delle storie, il fatto che Francesca è tutte noi, e tutte noi possiamo essere Francesca, perché chiunque di noi può avere bisogno, come dimostra l'inchiesta dell'Espresso in nome di tutte, del servizio di interruzione volontaria di gravidanza. E abbiamo deciso quindi di raccontare visibilmente le storie, portando volti di donna ma anche di uomini, perché per noi è importante l'idea che sia una campagna di tutte e tutti, che un diritto, il fatto che venga violato un diritto, danneggia la collettività intera e il potenziale diritto all'autodeterminazione di tutti, non solo appunto delle donne che sono titolari dei propri diritti riproduttivi in toto. Abbiamo portato in alcune città, ad oggi solo tre, i nostri manifesti che raccontano sensibilmente le storie di donne, sia storie di obiezione di coscienza, sia storie di morale, perché come dicevamo prima lo stigma è fortissimo, si impone una narrazione universalistica per cui l'aborto è solo una tragedia. Quest'idea che noi combattiamo anche con i nostri promotori, perché fra i promotori della campagna c'è la piattaforma di aiuto, di mutuo aiuto Ho Abortito e Sto Benissimo, guidata da Federica Di Martino, con cui cerchiamo di rendere di nuovo personali le storie delle donne. L'aborto può essere difficile, una decisione difficile da prendere, ma può anche essere una decisione che viene presa autonomamente, responsabilmente, senza però tragedie. Ovviamente certo, perché la tragedia c'è,
certo,
perché
certo, certo. Può non essere traumatico, insomma deve non essere,
esatto,
traumatico. Allora ricordiamo, purtroppo abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, però ricordiamo il sito internet www.liberadiabortire.it. Liliana ci scrive: ci sarà il podcast di questa trasmissione per poter riascoltare il racconto di Francesca e quanto ci ha raccontato Vittoria? Sì, certo, naturalmente tra pochi minuti sarà online sul sito di Radio Popolare. Io ringrazio moltissimo Vittoria Loffi, appunto ricordo il suo podcast Tette in Su, andatevelo ad ascoltare, lo mettiamo tra i compiti delle vacanze, e ringrazio moltissimo anche Francesca Tolino per avermi contattata, per avermi raccontato, per aver raccontato a tutte e a tutti quello che le è successo. Insomma, come diceva Vittoria, parafrasando quello che diceva Vittoria, la resistenza di una è la resistenza di tutte, quindi grazie Francesca per il tuo racconto e per il tuo impegno, grazie mille. Ci risentiamo, ci riaggiorniamo su questa nostra campagna.
Bellissimo, grazie di cuore, e andate tutti a firmare l'appello per il Ministro della Salute, con cui torneremo con 10.000 firme.
Grazie, lo faremo. A presto, grazie a Francesca Tolino, grazie a Vittoria Loffi, a presto, ciao.
A presto, grazie.
Ciao, ciao. Insomma, l'avrete capito, non abbiamo il tempo, ma era impossibile oggi, una puntata troppo densa, non abbiamo il tempo di ascoltare la rubrica della nostra Clarice Trombella, che però quindi recupereremo la settimana prossima e chiuderà l'ultima puntata di Sui Generis di questa stagione. Quindi insomma, consoliamoci pensando che sarà un gran finale. Ci sentiamo allora lunedì prossimo, il 28, se non sbaglio, di giugno, sì, il 28 di giugno, per l'ultima puntata di Sui Generis. Tutte le nostre puntate in podcast sul sito www.radiopopolare.it. Un saluto a tutte e a tutti da Elena Mordiglia. Buona settimana, ciao.